E così, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio da parte mia, da parte del vostro Enzo, che vi saluta a tutti. Siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo considerato il libro degli Atti, abbiamo parlato di conversione. Saulo è nella polvere, sulla strada di Damasco, e ascolta la voce di Dio che gli parla. «Io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro il pungolo». La sua conversione, abbiamo detto ieri, è immediata. Quest'uomo che odiava Gesù, che aveva fatto tutto quello che poteva contro di lui, ora lo chiama Signore e gli chiede: «Signore, che vuoi che io faccia?» È pronto quindi a fare la volontà di Dio. È stato completamente cambiato. Era rimasto accecato dalla luce che aveva visto dal cielo. Il condottiero fu costretto a farsi condurre per mano fino alla città, mentre Saulo di Tarso, un brillante giovane fariseo, siede nelle tenebre e nella confusione. Il Signore Gesù appare a un altro uomo, un discepolo di nome Anania, e gli chiede di andare da Saulo. Anania è stupito, Saulo era il persecutore numero uno della Chiesa, e il Signore gli sta chiedendo di andare ad aiutarlo. Così come Filippo era stato mandato su una strada deserta, mentre era in piena attività evangelistica nelle città della Samaria, così Anania fu mandato a guarire materialmente e a battezzare colui che era stato il nemico numero uno. I piani di Dio non sono i nostri piani. E ciò che a noi può sembrare illogico, senza senso a volte, può essere da Lui utilizzato alla sua gloria. Dio diede ad Anania due ragioni per la chiamata di Saulo. In primo luogo, doveva portare al mondo il nome di Gesù. E notate che non è chiamato a testimoniare come i discepoli, anche se Paolo poteva aver visto Gesù alla crocifissione, non aveva camminato con Lui, in realtà non sapeva nulla di Lui fino a quel giorno sulla via di Damasco. Ora deve portare quel nome. Questo è lo stesso nome che noi dobbiamo portare oggi, il nome di Gesù. Deve portare quel nome davanti a tre diversi gruppi, ai gentili, ai re, ai figli di Israele. I gentili sono i primi della lista. Paolo sarà un grande apostolo tra loro. Poi ai re, ai sovrani. Apparirà davanti ai re, probabilmente anche lo stesso Nerone, e poi, infine, alla nazione di Israele. Come seconda motivazione, il Signore dice che mostrerà a Saulo le grandi cose che dovrà soffrire per il suo nome. È scelto per soffrire per Gesù Cristo. Saulo, chiuso nella sua cecità solitaria, sta pregando. È confuso. È confuso della sua conversione. Così lo Spirito di Dio appare ad Anania e lo manda in suo aiuto. Che cambiamento! È ancora Saulo di Tarso, ma ora è fratello Saulo. Non è un nemico, è un fratello. Ogni persona che ama il Signore Gesù Cristo è fratello di ogni credente. Saulo deve ricevere la sua vista fisica, deve anche essere riempito dello Spirito Santo per il servizio. È stato salvato sulla via di Damasco e battezzato con lo Spirito, ma ne sarà ripieno solo quando Anania andrà a parlare con lui. Ora è battezzato in acqua come segno, sigillo della conversione. L'acqua non aveva nulla a che fare con la sua salvezza. È stato battezzato con lo Spirito Santo, cioè è stato salvato sulla via di Damasco. Quando Anania impone le mani su di lui, è riempito dello Spirito Santo per il servizio, e ora è battezzato con l'acqua. Saulo a questo punto, ritemprato nel fisico, nello spirito, cominciò a testimoniare a Damasco. Saulo cominciò a predicare che Cristo è il Figlio di Dio. Questa è la prima cosa che il mondo deve sapere. Dire che Gesù era il Cristo significava dire che era il Messia. Saulo confonde i giudei predicando questo. Egli era conosciuto da tutti come il persecutore dei cristiani, di tutti coloro che testimoniavano nel nome di Gesù, e ora egli stesso testimoniava di quel nome. Predicava affermando che Gesù era il Figlio di Dio e il Messia, che i giudei avevano sempre aspettato. C'era da essere confusi, e come? Vediamo ora come Pietro è uno strumento per la conversione di Cornelio. La testimonianza si sposta da Gerusalemme, come abbiamo già visto. Un angelo di Dio apparve a Cornelio in una visione. Non stava dormendo. La visione gli venne data mentre era in preghiera. Cornelio dimostrò di essere un uomo che cercava Dio, e quando un uomo lo cerca, Dio si fa trovare. L'angelo gli disse di mandare a chiamare Pietro e indicò il luogo dove avrebbe potuto trovarlo. E mentre gli uomini mandati dal centurione vanno a cercare Simon Pietro, Dio lo deve preparare. Qui abbiamo un uomo che, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, è ancora legato al sistema mosaico e non mangia nulla che non sia cerimonialmente puro, secondo le leggi impartite nel libro del Levitico al capitolo 11. Egli non doveva aver rapporti con persone non giudee. Il Signore, invece, voleva fargli capire che il messaggio era destinato a tutte le popolazioni della terra, che Cristo era morto per salvare tutti coloro che avrebbero creduto in Lui indipendentemente dalla razza di appartenenza e indipendentemente dal ceto, dalle condizioni sociali. Questo sottintendeva la risposta del Signore al rifiuto di Pietro: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E mentre Pietro rifletteva sulle cose che aveva visto e su ciò che gli era stato detto, lo Spirito Santo lo avvertì dell'arrivo dei messaggeri di Cornelio. Egli li accolse e sentite le loro richieste e il giorno dopo si mise in viaggio per Cesarea. Cornelio aveva una notevole influenza sulla sua famiglia e sui suoi amici. Li aveva riuniti tutti per l'occasione. Cornelio allora spiegò a Pietro la visione che aveva avuta 4 giorni prima e l'ordine che gli era stato rivolto di mandarlo a chiamare. Pietro, davanti a questa dichiarazione, iniziò a parlare e a presentare i fatti riguardanti Gesù Cristo. Dice molto chiaramente che questo Gesù venne crocifisso, risuscitò dopo 3 giorni. Dio lo risuscitò e lo mostrò in modo aperto. E questo è il Vangelo. In tutto il libro degli Atti degli Apostoli non c'è un solo sermone in cui non venga menzionata la resurrezione di Cristo. È questo il cuore del Vangelo. Il capitolo 13 degli Atti descrive la prima parte del primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Ricorderete che la chiave del libro degli Atti è la frase di Gesù: «Voi mi sarete testimoni». Atti 1, versetto 8. Non era un ordine impartito alla Chiesa come insieme, ma alle persone, individualmente. Abbiamo visto in che modo questa testimonianza sia stata portata ai giudei in Gerusalemme e poi in Samaria. Abbiamo visto anche la conversione di alcuni gentili, di persone cioè non appartenenti al popolo ebraico. Ora vediamo come il Vangelo raggiunse tutte le estremità della terra. È giusto ricordare che il mondo allora conosciuto era tutto sotto la dominazione romana, e oggi noi possiamo beneficiare del fatto che il Vangelo non si sia fermato a Gerusalemme. L'apostolo Pietro è stato usato grandemente da Dio, ma da ora in poi lo vedremo farsi da parte per lasciare campo libero a Paolo. Paolo cominciò il suo viaggio con Barnaba, partendo proprio da casa dello stesso. Infatti Cipro fu la prima tappa. I due attraversarono l'isola e navigarono fino a Perga, in Panfilia. Entrarono poi in Asia Minore, l'attuale Turchia, nel territorio della Galazia. Visitarono Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra e Derba. E infine tornarono via mare al punto di partenza, ad Antiochia. Non so perché Paolo non sia stato mandato in Cina, so solo che lo Spirito Divino lo mandò in Europa. Il gruppo, dopo alcune tappe intermedie, arrivò a Filippi, una città molto importante, colonia romana e terminale di una strada romana, la Via Ignazia, che collegava direttamente il Mar Egeo con l'Adriatico. In quella città risiedeva anche il governatore romano. Gli abitanti della regione avevano acquisito usi e costumi romani e parlavano latino. Questa fu la prima tappa europea. Paolo cominciò il suo ministerio da un posto strategico. Non fosse altro che per questo motivo la chiesa di Filippi fu molto importante nel disegno strategico del progresso dell'Evangelo. Questa chiesa era importante per Paolo anche per altri motivi che vedremo nell'epistola ai Filippesi. Era una chiesa che amava Paolo ed era da lui molto amata. Vedremo anche che al suo interno c'erano credenti meravigliosi. Sembra, da quanto possiamo dedurre dalle scritture, che a Filippi non ci fosse una sinagoga, probabilmente perché mancava il quorum minimo di 10 uomini che era prescritto, ma i missionari trovarono un luogo di preghiera sulle sponde del fiume. In questo luogo essi cominciarono a parlare ad alcune donne che si erano là riunite, e una di queste, Lidia di Tiatiri, commerciava in tintura di porpora, per la quale la sua città nativa era famosa ormai da tanto tempo. Quando essa ebbe udito il Vangelo, credette, fu battezzata con quelli di casa sua e invitò i 4 missionari ad accettare la sua ospitalità. In questa città Paolo incontrò una ragazza che, posseduta dal demonio, faceva pronostici, divinazioni. Paolo fu in grado di allontanare il demone nel nome del Signore Gesù Cristo. In questo modo, però, egli impedì di fatto ai suoi padroni di guadagnare ulteriormente alle sue spalle. E come ognuno di noi ben sa, basta toccare il portafoglio a una persona per provocare una violenta reazione da parte sua. Fu così che quegli uomini aggredirono Paolo e quelli che erano con lui, li portarono davanti alle autorità romane e con false accuse provocarono la loro fustigazione e la loro carcerazione. A questo punto del nostro racconto compare il terzo personaggio. Dopo Lidia, la commerciante, e la serva indovina, Luca mette a fuoco la figura del carceriere. Leggiamo quanto è accaduto nella prigione. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. È meraviglioso il fatto che Paolo e Sila cantassero, pregassero al Signore in un momento così triste, ed è altrettanto meraviglioso il fatto che dei carcerati potessero ascoltare, magari per quell'unica volta nella loro vita, il messaggio della salvezza. Fu in quel momento che, grazie alla potenza di Dio, un gran terremoto spezzò le catene di tutti i prigionieri e spalancò le porte della prigione. Soffermiamoci ora per un attimo sul guardiano. Era responsabile dei prigionieri. Sapeva benissimo che se le porte fossero state aperte e le catene sciolte, i prigionieri sarebbero scappati. Sarebbe stato responsabile della loro fuga e avrebbe pagato con la propria vita. Per questo aveva deciso, al colmo della disperazione, di uccidersi. Era pronto a cadere sotto la propria spada. Era pronto a morire. E quando un uomo sta per morire, spontaneamente pensa alla sua sorte futura, all'eternità. Questa fu la sua sola preoccupazione, una volta resosi conto che nessuno dei prigionieri era fuggito. La sua vita fisica era salva, ma che ne era della sua vita spirituale? Questo fu il senso della domanda rivolta a Paolo. Signori, che devo fare per essere salvato? Aveva guardato nell'eternità e sapeva di essere perduto. Come si può essere salvati? Alla sua domanda c'è una sola risposta. Credendo nel Signore Gesù Cristo. Si può essere salvati credendo in qualcun altro? No. Credi, questa è la risposta di Paolo. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Dopo questo li accolse in casa sua e lì trovarono conforto di ogni tipo. Paolo in seguito viene fatto prigioniero a Cesarea. Vi fu portato in segreto per sfuggire al complotto organizzato dai giudei che volevano ucciderlo. E per dirla in breve, Paolo non aveva minimamente ottenuto la simpatia dei suoi fratelli a motivo del Vangelo che predicava. Suppongo che questo fosse un momento di scoraggiamento o depressione per lui, perché proprio in questo frangente il Signore gli si presentò una notte per infondergli coraggio. Atti 23, versetto 11. Disse al suo fedele servitore che avrebbe testimoniato di lui anche a Roma. Testimoni fino all'estremità della terra, aveva detto il Signore. Il Signore non gli promise che sarebbe stato facile. Molte esperienze, molti momenti difficili lo avrebbero messo alla prova. Infatti, da qui al suo martirio, non ci furono altro che problemi, pericoli. A dire la verità, fu praticamente sempre così, a partire dal giorno in cui venne calato giù dalle mura di Damasco dentro una cesta per sfuggire al complotto. Inoltre, come certamente ricorderete, 2 anni prima di questi avvenimenti, il Signore era apparso a Paolo, gli aveva promesso un viaggio a Roma. E ciò che stava per verificarsi, e Paolo, appellandosi a Cesare, lo sapeva. Possiamo quindi dire che Paolo andò a Roma per fare la volontà di Dio. Era in catene, è vero, ma il Signore non gli aveva detto in che condizioni sarebbe andato a Roma. Questo era in quel momento il piano di Dio. Quando Paolo scrisse ai Romani, disse loro che stava pregando affinché potesse andare a trovarli, e chiese loro di fare lo stesso. Sono convinto che andò a Roma perché questa era la volontà di Dio. Paolo andrà a Roma, infatti, da prigioniero e non da famoso predicatore. Tutto rientrava nel piano di Dio ed era sotto il suo stretto controllo. Ci arriverà dopo molte difficoltà, tra cui un naufragio sull'isola di Malta. Anche quando Paolo andò a Roma, entrò in contatto con tante persone. Testimoniò con fedeltà, così come aveva fatto negli altri viaggi. E le catene non furono un grosso ostacolo, anche se dovette sopportarle per tutto il viaggio. Paolo stesso ci ricorda la sua condizione, scrivendo nella sua seconda lettera a Timoteo. Leggiamo questo brano, i versetti 8 e 9 dal capitolo 2 di questa seconda lettera. «Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata». E ancora in Filippesi 1, versetti 12 e 13. «Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo». L'ultimo capitolo del Libro degli Atti descrive il viaggio di Paolo da Malta a Roma. Quando Paolo arriva a Roma, testimonia prima agli ebrei, poi ai gentili. Il Libro degli Atti termina con Paolo che predica in Roma, prigioniero, sì, ma libero di insegnare, predicare le cose relative al Signore Gesù Cristo. Il racconto però non finisce qui. Lo Spirito Santo opera anche oggi. Il Libro degli Atti finirà con il rapimento, il ritorno di Cristo dai suoi. Il lavoro della Chiesa non è ancora finito, la storia continua. E anche ciò che io e te avremo fatto grazie allo Spirito Santo sarà incluso in essa. Quindi abbiamo un compito molto importante. Abbiamo una grande responsabilità a cui sottoporci, un compito, dicevo, molto importante da svolgere per il Signore Gesù. E io vi voglio lasciare proprio con queste riflessioni, con questo peso. Intanto vi ringrazio per l'attenzione E ci sentiamo domani, quando avremo ancora una volta l'opportunità di riaprire il libro più letto. A domani allora. Ciao.